Birdland, l'avventura del jazz.
Cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Birdland per la prima puntata di una serie che dedichiamo a Chico O'Farrill, compositore, arrangiatore, band leader di grande valore, che pur in una carriera non continuativa e atipica ha lasciato il segno con pagine importanti nella storia del jazz e del Latin jazz. Oltre ad aver avuto una propria significativa vicenda jazzistica, Cuba ha dato e continua a dare ancora oggi un notevole contributo al jazz negli Stati Uniti, non solo con la forte suggestione che la musica afrocubana ha esercitato sul jazz, ma anche con un notevole numero di musicisti che hanno sviluppato la loro carriera negli Stati Uniti e in particolare a New York. Pensiamo per esempio a Mario Bauzà sulla scena del jazz americano già negli anni 30, a Macito, i cui Afro-Cubans sono fondamentali per le origini del Latin jazz, al percussionista Chano Posso e al suo cruciale incontro con Dizzy Gillespie nella seconda metà degli anni 40, e ad uno stuolo di altri percussionisti come Mongo Santamaria, per fare solo un nome. E fermiamoci qui. I musicisti che abbiamo citato erano neri o mulatti, così come la stragrande maggioranza dei musicisti cubani che si sono fatti e che si fanno ancora oggi onore nel jazz statunitense. Non così Chico O'Farrill, uno dei non numerosissimi casi di bianchi tra i cubani attivi nel jazz negli Stati Uniti. Di padre irlandese e di madre tedesca, Arturo O'Farrill, questo è il suo nome all'anagrafe, nasce a La Habana nell'ottobre del 1921. Seguendo la tradizione della famiglia, è destinato a studiare legge, ma mentre frequenta un collegio militare in Florida, scopre il jazz e impara a suonare la tromba. E tornato a Cuba, si mette a studiare musica classica al Conservatorio della Habana e di notte suona nei locali della città. Va anche in tour in Europa con gli Havana Cuban Boys. Siamo nella fase che è cominciata da poco, negli anni 30, in cui i complessi di son, un genere tipicamente cubano che è arrivato alla Habana alla fine del primo decennio del Novecento e che spesso hanno nel proprio organico una tromba, cominciano ad allargare e irrobustire la strumentazione con l'aggiunta di una o due altre trombe, del pianoforte e poi anche delle congas. In questo processo che si sviluppa ulteriormente negli anni 40, c'è di mezzo anche, non secondariamente, l'influenza del jazz e delle musiche da ballo americane a loro volta influenzate dal jazz. Jazz che arriva anche direttamente a Cuba, un'isola che prima della rivoluzione è un luogo di vacanze ma anche di residenza per molti americani. Nella seconda metà degli anni 40 O'Farrill si trasferisce a New York, dove continua a studiare musica classica alla prestigiosa Juilliard School e allo stesso tempo frequenta anche l'ambiente del jazz. Nel 48 O'Farrill comincia a lavorare come compositore e come arrangiatore regolare per Benny Goodman. Fiesta Time è un esuberante brano firmato e arrangiato da O'Farrill che l'orchestra di Goodman, che sentiremo in assolo al clarinetto, registra a New York nel luglio del 1949. L'incisione è rimasta poi inedita fino agli anni 90.
Thank you.
È proprio Goodman che, non essendo molto a suo agio con la pronuncia del nome Arturo, comincia a chiamare O'Farrell Chico. Quello che il musicista cubano deve affrontare con Goodman non è un lavoro di routine. Come sappiamo, Goodman negli ultimi anni 30 aveva sbancato come la figura più popolare dello swing che aveva fatto furore tra i giovani. Una decina d'anni dopo molte cose erano cambiate. Negli anni 40 nel jazz ha fatto irruzione un nuovo rivoluzionario linguaggio, il bebop, mentre lo swing delle grandi orchestre è passato di moda e nella seconda metà del decennio Goodman cerca di aggiornare la sua musica e il suo repertorio alla luce delle novità che sono emerse. Non è chiarissimo quanto Goodman abbia veramente apprezzato il bebop, ma certamente dalla metà degli anni 40 Goodman presta attenzione a questa nuova forma di jazz, ne trova interessanti degli aspetti, considera con rispetto alcuni suoi esponenti, come per esempio Thelonious Monk. In ogni caso, per mettersi al passo coi tempi, Goodman si affida a Mary Lou Williams, che nel 1937 gli ha dato un brano che ha avuto molto successo, Rolem. Mary Lou Williams è generazionalmente più anziana rispetto ai giovani del bebop, ma ha seguito con partecipazione i nuovi sviluppi, è in contatto anche con i boppers ed è una abile compositrice e arrangiatrice. Nel 1947 Goodman con la sua orchestra incide un paio di suoi brani, che poi, sempre con la funzione di tenere conto delle novità, dopo un personaggio del livello di Mary Lou Williams, Goodman utilizzi un giovane appena arrivato sulla piazza come O'Farrell, significa che O'Farrell ci sa decisamente fare. Il primo brano firmato e arrangiato da O'Farrell che l'orchestra di Goodman registra è a Hollywood nel febbraio del 49, Undercurrent Blues, una incisione che è rimasta un classico. We'll be right back. Come stiamo sentendo, la musica che l'orchestra di Goodman incide nel 1949 non è lo swing che aveva fatto la fortuna del band leader nella seconda metà degli anni 30. È una musica molto più moderna e in cui l'influenza del bebop è trasparente, e molto di questo lo si deve al lavoro di O'Farrell, che ha il compito di tradurre, diciamo così, le nuove concezioni musicali portate dal bebop negli arrangiamenti per l'orchestra di Goodman. Anche se il risultato deve essere consono a Goodman, bisogna dire che in queste incisioni l'orchestra appare piuttosto avanzata, scattante e compatta. Si tratta tra l'altro di un'orchestra in cui figurano musicisti giovani ed eccellenti. Uno dei sax tenori è l'afroamericano Wardell Gray, uno dei migliori tenori della sua generazione, che all'epoca aveva già inciso accanto al musicista che rappresentava la punta di diamante del bebop, il sassofonista Charlie Parker. Fra i tromboni c'è Eddie Baird, che aveva già lavorato in orchestre moderne e prestigiose come quelle di Woody Herman e di Stan Kenton. Fra le trombe c'è Doug Metom, un musicista oggi poco ricordato ma di notevole talento, influenzato dal bebop. Metom era stato accolto, unico bianco della formazione, in una band quotata come quella di Billy Eckstein. E ancora c'è Buddy Greco, bravissimo pianista e anche cantante, che da fan di Benny Goodman aveva accettato di lavorare con l'orchestra pur essendo fresco del grandissimo successo di un suo brano in trio, Oh Look There Ain't She Pretty. Negli altri due brani firmati e arrangiati da O'Farrell e incisi nel 49 da Goodman, il bebop è evocato anche nel titolo. Uno è Shish Kabob, inciso a Hollywood nel marzo del 49. In questo brano alla formazione troviamo aggiunto alle congas Luis Sabu Martinez, uno specialista in percussioni latine che avrà una carriera brillantissima e che al momento di questa incisione aveva solo 18 anni, ma aveva debuttato a 11 e nel 48 aveva sostituito nell'orchestra di Dizzy Gillespie il grande Chano Pozzo, che era stato assassinato. Con questo tocco latino che le dà O'Farrell, quindi la big band di Goodman è anche dentro una delle tendenze più recenti e importanti dell'epoca, quella dell'incontro del jazz moderno con la musica afrocubana. We'll be right back. piano del riscontro economico, quest'orchestra di Goodman, che propone un'estetica più moderna rispetto a quella dello swing, non ottiene risultati molto confortanti, e questa esperienza rimane per Goodman una parentesi che nel 49 si chiude. Tuttavia O'Farrell si è già costruito una solida reputazione e il lavoro non gli manca. Nel febbraio del 50 a Hollywood l'orchestra di Stan Kenton incide per la Capitol, la stessa etichetta per cui Goodman ha inciso i brani che abbiamo ascoltato, un brano di O'Farrell intitolato Cuban Episode. Formata nel 40, inizialmente l'orchestra di Kenton aveva stentato ad affermarsi, ma poi alla metà degli anni 40 si era imposta come una delle compagini di grido della West Coast, arrivando quindi ad un successo nazionale. Kenton diventa uno dei protagonisti del jazz più popolari sulla scena e nel 48 i suoi guadagni raggiungono livelli astronomici. Kenton è un band leader con idee molto particolari che fin dall'inizio mostra l'interesse a cercare qualcosa di originale e anche l'ambizione ad innalzare la sua musica ad uno status, ad una dignità che vada al di là dell'intrattenimento. Da un lato guarda alla più avanzata musica classica europea, ma dall'altro anche alla musica afrocubana, e a volte questi due interessi si incrociano nel suo repertorio. Kenton è colpito da Macito, che abbiamo citato all'inizio, che ritroveremo nella seconda puntata, e nel 47 gli intitola un brano. Nella seconda metà dei 40 Kenton è un vero pioniere nel rapporto del jazz con la musica afrocubana e matura il suo interesse per la musica cubana contemporaneamente a Dizzy Gillespie. Nel febbraio del 50 Kenton porta in studio una nuova compagine ambiziosamente battezzata Innovations in Modern Music Orchestra, una formazione di alcune decine di elementi, compresa una nutrita sezione di archi. Ne fanno parte elementi provenienti dalle precedenti compagini di Kenton, così come parecchi brillanti nuovi acquisti, e diversi di loro saranno tra i protagonisti più in vista del jazz, in particolare californiano, del decennio, in alcuni casi delle vere star. Chico Alvarez, Maynard Ferguson e Shorty Rogers fra le trombe, Milt Bernhardt, Harry Betts, Bill Russo, Bart Varsalona fra i tromboni, fra i sassofoni ma anche ad altri strumenti come flauto e oboe, Bob Cooper, Bud Shank, Art Pepper, Bob Joga, il brasiliano Laurindo Almeida alla chitarra, Shelly Mann alla batteria e ai timpani, Carlos Vidal alle congas e la vocalist June Christie. In Cuban Episode il vocalist e il solista alle congas è il cubano Carlos Vidal, affiancato da diversi altri percussionisti. Il brano concepito da O'Farrell, con cui ci lasciamo per questa puntata, è una riuscita fusione tra spirito cubano e enfasi orchestrale tipica di Kenton. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla seconda puntata. We'll be right back.
Lilo, lilo.